voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Forsaking and forgetting, even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the presence, ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world painting all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's like being an interdimensional ride. Eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi and a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me. Psychically in tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars.
E siamo arrivati al primo appuntamento di questo mese di ottobre 2016 con la trasmissione che viene dal Bellunese. Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla. Questa settimana vi propongo due argomenti qui a Voci dalle Dolomiti. Il primo è ricorrente e lo trovate nei podcast a radiocooperativa.org e a bellunopop.it, è quello dei profughi, dell'accoglienza e in particolare in questo caso della questione della rotta balcanica, quella sostanzialmente chiusa dopo l'accordo tra Unione Europea e Turchia per bloccare i profughi, con un meccanismo del quale poi sentirete parlare in modo approfondito. Siamo tornati su questo argomento in particolare per ricordare innanzitutto tutta questa vicenda e la questione della guerra in Siria soprattutto, ma ci siamo tornati anche per presentare un'iniziativa che è in programma venerdì il 7 ottobre alle 20:30 a Belluno. Saremo di nuovo con i microfoni di Radio Cooperativa alla Casa dei Beni Comuni di via Tiziano Veceglio a Belluno, che si trova alla ex caserma Piave, fa parte di questo complesso, ex complesso militare, un'area convertita e una parte della quale è stata assegnata a questo progetto nato dal basso, un progetto di autogestione di uno spazio sociale che ha preso corpo grazie alla partecipazione di molte persone. E la Casa dei Beni Comuni ospiterà in questa serata gli autori del libro Lungo la rotta balcanica. Si tratta di Anna Clementi e di Diego Saccora. Loro parteciperanno a questa serata presentando il loro libro e leggendone alcuni brani. La serata è promossa da Radio Cooperativa, dalla Casa dei Beni Comuni e da Samarcanda, che è la cooperativa del commercio equo e solidale in provincia di Belluno. Ospiti dunque Anna Clementi e Diego Saccora, i quali fra l'altro, in particolare Anna Clementi, sono già stati davanti ai microfoni di Radio Cooperativa in altre occasioni e quindi nei podcast di questa trasmissione di Voci dalle Dolomiti potete ascoltarli. Abbiamo organizzato nel ciclo Human a Belluno un incontro proprio l'anno scorso con Anna Clementi di questi tempi per parlare appunto dell'accoglienza dei profughi, della situazione in Siria e delle rotte della fuga degli sfollati che cercano protezione all'estero. E venerdì dunque si parlerà di questo libro Lungo la rotta balcanica. Il libro è il racconto di un viaggio lungo quella rotta balcanica che dal 2015 rappresenta la porta d'ingresso all'Europa e per la quale sono transitate oltre 1 milione di persone. Un viaggio nel fango dei campi profughi, in mezzo a donne e a bambini incatenati dalla burocrazia, tra le reti e i muri che hanno reso di nuovo l'Europa un continente diviso e ostile. Un viaggio tra sogni che si infrangono contro la dura realtà fatta di respingimenti e di campi di raccolta in Grecia e in Turchia e in qualunque altro paese non faccia parte dell'Unione Europea. Dall'Italia alla Grecia, passando per Austria, Slovenia, Croazia, Serbia, Albania e Macedonia, spostandosi solo con mezzi pubblici per incontrare e dare voce ai vissuti di donne e di uomini, protagonisti di una fondamentale pagina nella storia dell'umanità del nostro tempo. Così scrivono gli autori Diego Saccora e Anna Clementi. Nella prefazione Lorenzo Trombetta scrive che questo libro si inserisce nello sforzo di raccogliere quante più storie possibile perché rimangano oltre la cronaca destinata all'oblio, perché nessuno merita di essere dimenticato. E proprio perché il libro Lungo la rotta balcanica, un viaggio nella storia dell'umanità del nostro tempo, parla di storie e di persone, i due autori hanno scelto di fare una rappresentazione teatralizzata, quella che ascolteremo e vedremo anche venerdì sera, il 7 ottobre, a Belluno, una rappresentazione che alterna la lettura di alcuni passi del libro al racconto di quanto i due autori hanno vissuto in prima persona, nonché alla proiezione di video e di foto. L'incontro dunque con Diego Saccora e Anna Clementi, autori del libro Lungo la rotta balcanica, un viaggio nella storia dell'umanità del nostro tempo, venerdì sera a Belluno. Anna Clementi è operatrice e mediatrice linguistico-culturale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di Venezia, ha vissuto per alcuni anni in Siria e in Palestina occupandosi di giornalismo e collaborando con associazioni e organizzazioni non governative. Dal 2012 segue le rotte dei migranti provenienti dalla Siria ed è attiva in varie reti locali che si occupano di Medio Oriente e di immigrazione. Diego Saccora, dal 2010, è operatore sociale all'interno del sistema di accoglienza del Comune di Venezia nell'ambito dei minori stranieri non accompagnati. Tutore legale, è attivo nell'associazionismo in diverse realtà con progetti locali rivolti all'autonomia dei neomaggiorenni e richiedenti protezione internazionale, oltre al sostegno di iniziative a favore dei giovani in Bosnia e Erzegovina. Questo dunque il quadro dell'incontro che, vi ricordo, si terrà venerdì sera alla Casa dei Beni Comuni alle 20.30 a Belluno. E noi, per approfondire queste tematiche, riascoltiamo proprio all'indomani del giorno in cui è stato ufficializzato il risultato del referendum in Ungheria voluto dal premier Viktor Orban contro l'accoglienza di immigrati stranieri e all'indomani dell'annuncio dello stesso Orban in Parlamento di una modifica costituzionale in questo senso, malgrado il referendum in realtà sia fallito perché non ha raggiunto il quorum necessario per essere legale e quindi in realtà sia una sconfitta per Orban, della quale poi sarà utile approfondire gli aspetti, fare delle riflessioni per capire anche qual è la tendenza dell'opinione pubblica realmente ora in Ungheria. Fatto sta che comunque per ora se la sta vendendo, malgrado l'Unione Europea dica il contrario, come un grande successo il premier di destra ungherese e quindi sta annunciando un ulteriore giro di vite dopo aver avviato la stagione della costruzione di muri in Europa. Viktor Orban dunque, che però adesso dovrà confrontarsi con l'Unione Europea sulla questione cruciale della distribuzione delle quote di profughi da accogliere. La Ungheria è tenuta a prescindere dal suo referendum, peraltro appunto non legale, non valido, è tenuta ad accogliere la quota già assegnata e questo invece si rifiuta di fare. Vedremo che cosa succederà e quali saranno le auspicabili conseguenze nel caso che Budapest insista nel suo diniego a ottemperare i suoi obblighi internazionali. Nella seconda parte della trasmissione parleremo invece di agricoltura con il comune di Belluno che ha approvato il regolamento che mette al bando i pesticidi pericolosi proposto dalla campagna Liberi dai Veleni. Ma ora parliamo appunto della rotta balcanica dei profughi e ascoltiamo Anna Clementi qualche mese fa ai microfoni di Radio Cooperativa.
Questa è una visualizzazione della rotta balcanica di nuovo con tutte le varie tutti i vari muri che sono stati costruiti e quelli in costruzione, quindi vediamo appunto che da un lato c'è questo tra la Bulgaria e la Turchia. L'Ungheria ha costruito questo muro che ha chiuso totalmente il proprio confine e di fatto comunque cioè anche la Macedonia, la Slovenia, la Croazia hanno approfittato della situazione per porre comunque un filo spinato lungo il confine, tanto che tra Slovenia e Croazia ci sono stati molti problemi anche per delle zone che erano contese già da tempo, e c'è stata una grande protesta anche tra Slovenia e Croazia per questioni risolte di confine. Quindi appunto questa è un po' la situazione come era ai Domeni in Grecia. E, sappiamo che sostanzialmente in Grecia non si applicano i trasferimenti di Dublino, quindi ad esempio se un afgano, un esempio pratico, arriva in Italia e ha lasciato le proprie impronte in Grecia, in realtà l'Italia, dato che la CEDU, la Commissione, la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo ha decretato che la Grecia non è paese sicuro, non sono soddisfatti i requisiti minimi di accoglienza, di fatto non vengono applicati i trasferimenti di Dublino, quindi di fatto il regolamento di Dublino non ha valore per la Grecia. E al momento ci sono circa 52.000 persone, è previsto un aumento di arrivi, però bisogna un po' vedere anche come cambia la politica turca, e ci sarà un ricollocamento di 66.400 persone. Al momento ne sono state fatte 600, rimane da capire queste 66.400 che dovrebbero essere fatte nel giro di 2 anni se riescono a essere effettuate per ad esempio le persone che al momento si trovano in Grecia. Poi questo è il campo di Gevgelia, quindi dalla Grecia si andava verso la Macedonia, e in Macedonia c'erano due campi sostanzialmente nella rotta balcanica, quello a sud che era Gevgelia, attaccato ai Domeni, e da lì le persone venivano portate con un bus verso il campo di Tabanovce. E uno dei motivi principali per cui comunque anche la Macedonia ha aperto i confini di sicuro è un passato ha già un passato comunque in cui aveva ospitato rifugiati durante la crisi del Kosovo, però dall'altro è anche sostanzialmente un motivo economico. Ogni migrante che arrivava nel campo di Gevgelia era costretto a pagare 25 euro per andare nel campo di Tabanovce, che era a nord della Macedonia, quindi da agosto, ed era una tratta che fino a settembre costava 6 euro, cioè era una tratta battuta dai bus che ufficialmente costava 6 euro e che poi il governo ha deciso di alzare fino a 25 euro solamente i minori di, mi sembra, 5 anni, i ragazzini minori di 5 anni non pagavano, tutti gli altri pagavano. Quindi quando ero all'interno del campo c'erano molti siriani che chiedevano, ma ad esempio ho la madre in sedia a rotelle e deve pagare anche lei, e tutti erano costretti a pagare questi soldi. Se non li avevano dovevano aspettare nel campo, o c'era comunque una forma di solidarietà anche tra le altre persone per comunque condividere il, almeno per consentire a queste persone di passare. Giusto per darvi un'idea del numero di, cioè la cosa che a me aveva davvero scioccata era il numero di bambini. Io il giorno di Natale ho visto, era pieno di bambini. Noi consegnavamo guanti, consegnavamo cappelli ed sono passati centinaia, cioè migliaia di bambini. Infatti vediamo come comunque tra donne e bambini sono quasi il 60% delle persone, perché rispetto a una volta, quando comunque il viaggio via mare era molto complicato, adesso addirittura con la rotta balcanica i tempi si erano accorciati tantissimo. Quindi in 6-7 giorni si riusciva ad arrivare dalla Siria alla Germania. E a volte, appunto, parlando con queste persone, dicevano: eh sì, abbiamo fretta, abbiamo proprio voglia di andare. Quindi non c'era neanche la concezione del giorno, della notte, semplicemente andavano. E anche l'attesa di 3-4 ore faceva un po' parte del viaggio, per cui venivano caricati da un posto all'altro, non avevano neanche bene la concezione di dove erano, chiedevano solo: noi vogliamo andare in Germania. Quindi chiedevano, l'unica cosa era uscire dai campi per poter anche solo comprare qualcosa, una tessera per telefonare ai familiari, oppure anche solo per riposarsi un attimo, per lavarsi. Cioè dicevano: noi abbiamo anche dei soldi, vogliamo solo uscire da questo campo. Invece era tutto in qualche modo bloccato, non potevano uscire, come se non volessero neanche essere visti, come se il governo comunque non volesse neanche far vedere alla popolazione locale che c'era questo enorme flusso. Quindi era dal campo, arrivano i bus, pagano il biglietto e entrano in un altro campo. E ovviamente poi sono varie organizzazioni internazionali come la Croce Rossa, Medici Senza Frontiere, anche molte organizzazioni non governative locali che operavano all'interno dei campi. E per la Serbia è la stessa cosa, nel senso che subito dopo la Macedonia anche la Serbia aveva concesso questo visto di 72 ore, era sorta, non dico di canale umanitario, ma modo per consentire, dal punto di vista legale, consentire il passaggio di persone che una volta erano considerate invece degli irregolari. E ovviamente un po' anche la Serbia ha da subito applicato una politica di apertura, quindi c'erano i campi organizzati, i bus per il passaggio da un campo all'altro, e di sicuro per un passato di una nazione che ha capito e sapeva, ben consapevole di che cosa significa essere rifugiati, ma dall'altro anche una politica di avvicinamento all'Unione Europea, quindi una politica un po' anche opportunistica nel momento in cui anche la Serbia è uno dei possibili candidati di paese d'ingresso all'Unione Europea. Da lì, dalla Serbia una volta si andava verso l'Ungheria, adesso il passaggio principale era verso la Croazia, e verso la Croazia, dove anche lì la situazione era tutta organizzata con diversi campi, tutti i campi, bus e campi, e gli attraversamenti molto spesso del confine avvenivano a piedi, scortati davanti e dietro da questi poliziotti. Quindi c'erano queste scene che sembravano, ahimè, quasi di deportazione, nel senso che c'era questo flusso di uomini, donne e bambini, e poi davanti c'era il poliziotto, ahimè, abbastanza disumanizzato da queste mascherine bianche per motivi sanitari, e venivano scortati da un confine all'altro. Appunto, questa è un po' la scena del trasferimento tra la Croazia e l'Austria. C'è appunto il fiume, che anche il fiume Mura un po' evoca i confini, evoca un po' questo. E queste persone sono ancora in Croazia, vengono scortate verso i campi austriaci. Qua non si vede, però ci sono appunto i poliziotti con la mascherina. Come vedete qui, comunque tantissimi sono giovani, e qua era anche molto molto freddo, quindi avevano o teli termici o coperte, però la situazione era davvero abbastanza difficile in alcuni punti, soprattutto quando non c'era un accordo tra le autorità croate e le autorità austriache. In alcuni punti c'era la cosiddetta terra di nessuno, in cui c'erano queste persone bloccate in mezzo e le organizzazioni non governative addirittura non potevano fornire aiuti lì in mezzo, perché non avevano, non era assolutamente terra di nessuno. Quindi anche per 8-9 ore succedeva, soprattutto questo ottobre-novembre, e succedeva che c'erano queste persone bloccate in mezzo per ore, costrette a bruciare plastica per fare il fuoco, perché la temperatura era anche 0 gradi, anche meno, insomma, e anche per 10 ore senza cibo né acqua. E per la Slovenia stessa cosa, nel senso che c'è questo passaggio fino a marzo 2016, e appunto questa è un po' la foto della, non si vede tantissimo, questa terra di nessuno in cui sono state messe solo delle palizzate. All'interno ci sono queste famiglie sostanzialmente afghane che attendono, hanno questi teli termici e attendono per ore di poter entrare nella parte austriaca. Ed è proprio nel momento in cui c'è stato questo gioco di forza in cui l'Austria diceva: io accolgo solo 2000 persone, la Slovenia ne mandava semplicemente ne mandava 5000, quindi di fatto quelle 3000 rimanevano bloccate per 12 ore. Quindi era un po' un gioco di forza in cui le vittime appunto erano le persone. E la politica in Austria è, leggevo anche proprio ieri che di fatto adesso sono previsti tantissimi sbarchi in Italia, quasi 300.000 quest'anno, però poi bisogna vedere anche come cambiano i flussi, e l'Austria ha già detto che comunque non intende assolutamente far passare tutto, cioè nel senso intende fare dei controlli alla frontiera, in particolare al Brenner, quindi una militarizzazione del confine, non addirittura una sospensione di Schengen, però l'idea era anche questa, e vuole che l'Italia comunque prenda le impronte a tutte le persone migranti che arrivano in Italia, in modo poi da legittimare eventuali trasferimenti Dublino verso l'Italia, perché una politica che aveva utilizzato l'Italia in particolare con i siriani era: sappiamo che i siriani non vogliono rimanere in Italia e quindi di fatto non prendiamo le impronte. Questo nel 2014, creiamo l'emergenza Siria a Milano, in cui forniamo dei centri di accoglienza per 1-2 giorni, non prendiamo le impronte e facilitiamo il passaggio dei siriani qua verso nord. E quindi ovviamente questo ha comportato da parte di Austria, ma anche da parte di altri stati dell'Unione Europea, una forte pressione nei confronti dell'Italia. E questa è la stazione di Udine a novembre. La rotta balcanica passa anche per l'Italia. In particolare da Tarvisio, dal Brennero, arrivano tutti gli afghani e i pakistani che desiderano appunto, come dicevo prima, chiedere asilo in Italia. Perché? Perché si sa che l'Italia, rispetto ad altri paesi, concede lo status o la protezione sussidiaria, in particolare agli afghani, è molto più semplice. Ai pakistani meno, sta dando degli umanitari, ci sono dei dinieghi, però rispetto ad altri paesi in cui addirittura vengono create corsie preferenziali per siriani o per certe nazionalità, si sa che comunque l'Italia è considerato un po' un paese per i documenti, cosiddetto paese per i documenti per gli afghani. Poi comunque i tempi di attesa anche in Italia sono lunghi, perché tra richiesta di asilo e tutto ci si mette anche un anno e mezzo, 2 anni, quindi poi molti afghani decidono comunque di rimanere in Italia. Però l'idea originale è quella di arrivare in Italia per poi andare in altri paesi. Un problema principale che adesso... Io lavoro in un centro di accoglienza a Venezia ed è assolutamente pieno di afghani e pakistani. Uno dei principali problemi adesso è che arrivano gli afghani con cosiddetto che hanno lasciato le impronte in Ungheria, perché comunque hanno fatto la rotta ancora l'anno scorso, comunque almeno l'hanno lasciato in Austria. Quindi ottengono un permesso di soggiorno a Dublino, quindi rimangono in attesa di essere, diciamo, trasferiti verso questi paesi, in particolare verso l'Austria e verso l'Ungheria. Però essendo che nell'ultimo periodo sono entrati tantissimi afghani in Italia, l'unità Dublino, che è l'unità che è responsabile di analizzare queste richieste, è piena di lavoro, e di fatto quindi queste persone rimangono con un permesso di soggiorno Dublino anche per un anno, quando potrebbero invece dovrebbero averlo al massimo per 6 mesi, e con questo soggiorno a Dublino non possono assolutamente fare niente, non sono né in attesa per essere sentiti dalla commissione territoriale per la richiesta d'asilo, e sono in un nuovo limbo. In più rimangono nei centri di accoglienza, quindi di fatto le accoglienze si riempiono di persone, non riescono in qualche modo a gestire il flusso e non ottengono nessun tipo di risposta dall'unità Dublino. Quindi adesso il sistema è totalmente congestionato, e la situazione più tragica è appunto a Trieste, dove c'è il Silos, che è vicino alla stazione di Trieste, proprio il palazzo vicino, l'antica fabbrica, una fabbrica vicino alla stazione di Trieste, che era piena almeno di richiedenti asilo, che comunque avevano ottenuto anche dalla questura un documento e che non riuscivano ad accedere nei centri di accoglienza, e la stessa cosa a Udine. E poi immagino, insomma, poi da queste città, Udine e Trieste, andavano anche in varie città, perché sono un po' distribuiti in tutta Italia.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
E qui a Radio Cooperativa, questa è Voci dalle Dolomiti, stiamo ascoltando Anna Clementi che ci parla della rotta balcanica dei profughi, dei migranti e della sua evoluzione. Anna Clementi che sarà a Belluno alla Casa dei Beni Comuni venerdì 7 ottobre alle 20.30 per una serata dedicata al libro che ha scritto con Diego Saccora, a sua volta presente sì, a Belluno venerdì,
con quali libro, potrebbero Lungo, essere la rotta nuove balcanica. Rotte. Come dicevo prima, beh, innanzitutto comunque non nuova, ma la vecchia rotta è comunque quella dell'Italia, quindi degli sbarchi dalla Libia, e quindi un nuovo, ritorneranno i flussi verso l'Italia. E un'altra che potrebbe essere è la rotta albanese, quindi Turchia e Grecia, e poi dalla Grecia verso l'Albania e poi da lì verso l'Italia in barca, anche se comunque stanno già, ovviamente si sono già accorti che questa potrebbe essere una via, quindi stanno cercando di tutto anche per bloccare questa via, anche se si parla di alcuni campi in Grecia che sono già al confine con l'Albania, cioè dei campi di migranti che sono lì. Un'altra via potrebbe essere però Questa è un po' più complicata, quella che c'era già stata in passato, la cosiddetta rotta Turchia-Italia diretta passando per la Grecia, ma in realtà in via mare, quindi con le navi, sostanzialmente navi mercantili direttamente in Italia. Un'altra che non è battuta, che però potrebbe anche aprirsi, soprattutto perché adesso il Libano è sovraccarico di persone, potrebbe essere quella Libano-Cipro, parte Creta. Oppure, sì, appunto, e l'ultima è quella che dicevo, è la Libia via mare. Concludo dandovi... È un po' difficile dare le fonti, nel senso che i dati sono tanti, però potrebbe essere interessante per trovare, nel senso, ho cercato un attimo di dividere tra mappe, dati, analisi, notizie aggiornate sulla rotta balcanica e poi anche magari report e dossier. E mappe e dati sono fatti molto bene appunto dall'Organizzazione Mondiale Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, poi l'UNHCR, che ha proprio un database aggiornato di tutti i flussi quotidiani e anche con storici di tutte le persone che sono passate nella rotta balcanica, che sono state almeno registrate. Poi anche il CIR ha un buon database, Eurostat ovviamente e anche il sito Open Migration. Per l'analisi ci sono siti in italiano che sono Asilo in Europa, che fa un'analisi costante un po' di tutte le varie leggi o direttive che sono prese a livello europeo, e poi invece più di approfondimento e di, diciamo, di notizie, però un po' di analisi anche Balcani Caucaso qualcosa, perché in realtà appunto essendo che i paesi della rotta balcanica sono stati toccati, ha fatto un po' di analisi. Poi ci sono anche due siti in inglese e, che sono abbastanza fatti bene, molto aggiornati. Per quanto riguarda la notizia aggiornata sulla rotta balcanica, c'è allora il sito di Welcome to Europe, che è appunto questa piattaforma di attivisti internazionali che ha diverse persone, diversi contatti in varie realtà, ed è proprio destinata ai migranti, quindi è fatto in varie lingue, non in italiano, però c'è inglese, è fatta in varie lingue, in particolare arabo, farsi, proprio per le persone, però essendo che è indirizzato ai migranti è anche molto aggiornato per capire proprio sul terreno che cosa sta cambiando, anche qual è l'effetto pratico di questi accordi. Poi News That Moves, che è un pochino collegato a questo, che spiega proprio ogni giorno quali sono le novità in tutti i diversi paesi, quindi Croazia, Slovenia, Macedonia, in particolare in Grecia. Poi vi consiglio il sito non è un sito, in realtà su Facebook, perché ormai in realtà molte notizie si trovano anche lì, in particolare di questi gruppi che sono Are You Serious, che pubblica quasi ogni giorno, nell'ultime settimane quasi ogni giorno, quasi un riassunto della situazione in tutti i diversi paesi della rotta balcanica. Poi c'è gli ultimi due siti, uno è Twitter e un altro comunque un blog, che invece aggiornano sono presenti ai domini e quindi aggiornano sulla situazione ai domini. Report ce ne sono tantissimi, in italiano i più aggiornati sono la prima, la rotta dei Balcani, fatto dalla Caritas italiana a febbraio 2016, che dipinge, diciamo, la situazione degli ultimi 6 mesi, come è stata la situazione e le politiche, e poi uno di Amnesty International del luglio 2015, che però è molto interessante, ovviamente per le situazioni più attuali bisogna un attimo aspettare.
We took our hands and both the rings, and we swore our love to each other. We thought it's like this, everything goes, so we crossed the line together. And we walked across the point of no return. summers go and winters come. We're heading for tomorrow. Yes, we're heading for tomorrow night by night. Winter's past, cold and fast. After seasons we met real at last. We're all loyal to our looking glass. Not to my havings, not to the gold, not to the president of the faithful my soul, not to the present, not to the past, not to my future of the faithful at last. I used to fall in a river. Time to take revenge, so I try to shoot my arrow, but the aim was far too narrow for my sight. We build a shed, we build a floor, we build a basement, but not the doors. And then one day we found there's no way out. Not to my habits, not to the goal, not to my country will be faithful my soul, not to our fortunes, not to our wives, not to our husbands are faithful our lives. We used to fall on our collection of failures, but we keep them closed in our vaults. Not to my habits, not to the goal, not to religion will be faithful my soul. Only to science, just to mankind, just to my culture will be faithful my mind. Only to sunshine, just to the earth, the universe from death to rebirth.
Stefano Droghetti, in arte Sembi, musica rilasciata con licenze libere del tipo Creative Commons. In questo caso la canzone si intitola Not to My Havings, per questo artista di Ferrara, del quale trovate molto materiale online, sia per quanto riguarda la musica, sia per quanto riguarda il contributo al movimento del software libero, in particolare alcuni manuali anche sul montaggio video su piattaforma GNU Linux. E ascoltiamo dunque l'ultima parte dell'intervento di Anna Clementi, registrato qualche mese fa dai microfoni di Radio Cooperativa, che ora vi ripropongo per ricordarvi che Anna Clementi con Diego Saccora sarà a Belluno venerdì 7 ottobre alle 20:30 alla Casa dei Beni Comuni per la presentazione del libro che i due hanno scritto insieme, Lungo la rotta balcanica.
Sì, appunto, sì, mia situazione paradossale, appunto, sì, Qatar e Arabia Saudita non hanno reso proprio un profugo, mentre si guarda un po' gli altri paesi del mondo arabo. Comunque, dopo vedremo bene, appunto, nella seconda parte le percentuali, però rispetto a quelli che sono arrivati in Europa, la percentuale nei paesi arabi e limitrofi, quindi, e non solo arabo, appunto, anche la Turchia, la percentuale è altissima. Altri paesi assolutamente, beh, il Qatar è anche minuscolo, però comunque non hanno preso assolutamente un profugo, non è assolutamente nel loro interesse prendere, il loro interesse più che altro appunto è spartirsi il potere, poter controllare una parte di Siria e spezzare un po' l'asse l'asse Assad, Hezbollah e Iran. Quindi certo. E infatti anche la stessa cosa un po' si diceva, no? per l'ISIS, se si volesse davvero lottare contro l'ISIS si andrebbe, non dico in Arabia Saudita, però comunque non semplicemente all'interno del conflitto siriano. Anche per quanto riguarda appunto la situazione nei campi profughi, cioè, immagino anche in Iraq che la situazione sia assolutamente drammatica. E ovviamente è che al momento l'Europa, cioè la Turchia, ha un fortissimo potere contrattuale e dall'altro ha la più alta percentuale di profughi all'interno, non percentuale, però il più alto numero di profughi, e quindi di fatto anche appunto io vedo questo accordo dell'Unione Europea con la Turchia come un accordo comunque fatto sull'emergenza, quando in realtà di emergenza non si tratta, perché comunque la crisi è una crisi che va avanti da tantissimi anni, i rifugiati siriani scappano da anni, è che noi abbiamo iniziato a vederli nel 2015, ci siamo forse resi davvero conto di che cos'era la crisi siriana, però bastava andare 2 anni fa in Turchia o in Giordania per capire che comunque la crisi non poteva risolversi. Ovviamente fondi a livello di, non so che ci fosse in Iraq, c'era l'UNHCR, sì, anche lì che gestisce, c'era appunto l'UNHCR che gestisce la situazione, appunto, è anche legata alle politiche dei diversi paesi. Nel momento in cui si crea un campo con una situazione sia abitativa sia umana catastrofica, le possibilità, e la crei sulla base di un'emergenza, comunque dell'idea che sia qualcosa di temporaneo, e questa situazione si cristallizza un po', crei alla fine delle nuove periferie o dei nuovi centri poi di malessere e di disagio sociale, che negli anni avranno delle conseguenze anche all'interno degli stessi paesi. Basta vedere anche in passato che cosa è stato il Libano, insomma, con i campi palestinesi.
Posso chiedere una cosa? Da una schermata che ho visto prima sono molto più alti i richiedenti afghani. Se la Siria è dichiaratamente in guerra con più fronti, Assad, Putin, l'Iran, eccetera, l'ISIS, in questo momento c'è sotto traccia una guerra in Afghanistan, cioè c'è una forte tensione, però non è così dichiaratamente esplosiva. Ecco, come mai c'è questo flusso afghano che a volte, almeno vedendo le sue schermate, è molto più evidente di quello siriano?
Allora, penso che una delle... Allora, la Siria di fatto... Cioè, nel senso che noi non stiamo neanche considerando, ad esempio, l'Iran. Nel senso che... Adesso qui non ho le statistiche. Però se guardassimo anche nei paesi limitrofi, anche da un punto di vista geografico, l'Afghanistan è più lontano. Quindi, di fatto, molti rifugiati afghani hanno trovato rifugio sia nei paesi limitrofi sia all'interno stesso in alcune parti dell'Afghanistan, e tantissimi sono anche in Iran, quindi, e anche tantissimi sono in Turchia. È che penso che poi le statistiche, adesso si parli della crisi siriana perché appunto è quella che in questo momento sia più grave, quando comunque appunto anche la crisi afghana, che è una crisi che ha radici ben più di lunga data, comunque è una crisi da non sottovalutare, però penso che siano un po' più diluiti anche nei paesi limitrofi e ci sia stato un po' non un flusso così massiccio e improvviso come è stato invece quello dei siriani, che nell'ultimo anno e mezzo comunque si sono riversati tutti sia verso la Turchia ma anche poi verso l'Europa. I siriani non volevano venire in Europa e non vogliono stare, adesso forse sì perché sanno che è impossibile tornare, però l'idea era: io voglio stare nel posto più vicino alla mia casa, io voglio tornare in Siria. Quindi nel momento in cui c'è stata la situazione è peggiorata sempre di più, c'è stato un po' un esodo di massa, che di sicuro c'è stato anche in Afghanistan, ma forse un po' più diluito, ed è forse per questo che i numeri sono un po' più bassi.
Volevo sapere che cosa... due domande, se posso giocare nel mare.
Sì.
Mi chiamo Maddalena, diciamoci no.
Ok.
Maddalena di quello che è. Lui è già giunto, ci l'altro. La prima domanda è che rapporto ha la stampa, visto che tu sei stata nei campi, che rapporto ha la stampa con chi gestisce i campi e con le autorità soprattutto, quindi immagino che con Medici Senza Frontiere e con NCR siano facili. Ma se la stampa secondo te riesce ad accedere abbastanza bene alle informazioni in presa diretta? E due, che cosa succede per la tua esperienza, per le tue conoscenze, quando MSF se ne va, lascia gli hotspot, lascia gli ospedali? Cosa succede il giorno dopo a chi stava lì?
Allora, per quanto riguarda la stampa, proprio per quanto riguarda la mia esperienza, varia molto a seconda dei campi, perché quando parliamo di domeni non è un campo ufficiale, è un campo perché ci sono tende e quindi è un accampamento, però lì la stampa ha più o meno libero accesso. E in particolare, ovviamente, da quando è iniziata appunto la chiusura delle frontiere, tutti i giornalisti si sono riversati sul campo di domeni, perché appunto era un po' diventato sia il simbolo un po' del fallimento della politica europea, poi c'era anche una situazione proprio umana di grande difficoltà. E dipende molto, quando siamo andati dipendeva molto anche dal... non c'erano tanti giornalisti a dicembre, ad esempio, adesso sì, e penso che abbiano libero, che siano... È un campo la situazione è talmente caotica che adesso comunque non ci sono problemi di accesso. A dicembre molto spesso la polizia macedone non voleva che fotografassimo il confine, proprio il filo spinato, i poliziotti che interrogavano, perché molto spesso abbiamo visto delle scene di persone, soprattutto marocchine, che venivano deportate verso Atene. Quindi è una situazione un po' in cui già solo la presenza di un internazionale o comunque di un testimone poteva essere scomoda, quindi bisognava essere un po' più attenti con quanto riguarda anche l'uso della fotocamera, di fare foto, così la situazione era un po' più sensibile. Per quanto riguarda altri campi, bisogna avere un'autorizzazione da parte del governo macedone, ad esempio. E in Macedonia i campi sono controllati dal governo macedone e all'interno ci sono le diverse ONG che possono portare al loro interno, ad esempio, dei volontari o dei giornalisti. Io sono entrata come volontaria, quindi ci siamo appoggiate in un'ONG locale, si chiama Legis, che però dà anche spazio a persone che comunque non stanno per lunghi periodi. E una cosa che ci hanno vietato di fare, in particolare in uno dei campi, è quello di fare foto. Quindi lì era vietato fare delle foto. In un altro campo, invece, anzi, c'erano moltissime persone che facevano le foto e quasi diventava una sorta di esibire l'aiuto umanitario che veniva dato ai singoli. Quindi veniva fatta la foto con il cappellino dell'ONG macedone assieme ai rifugiati. Il rapporto con la stampa penso che dipende molto da chi c'è che controlla, cioè è molto arbitrario, non potrei dire, è molto arbitrario dal poliziotto che c'è, dalla guardia di frontiera che c'è, perché di sicuro avvengono delle cose in violazione del diritto internazionale anche in presenza dell'UNHCR, perché i respingimenti per nazionalità, nessuna legge internazionale dice che siano legali, e dipende molto appunto dal momento e dal poliziotto che si incontra. A livello di organizzazione non governativa devo dire che comunque quasi tutte, a parte quelle grosse come Croce Rossa e la stessa NHCR, che sono un attimo sempre tengono molto al fatto di essere neutrali e al fatto di non esporsi troppo, le altre invece sono fatte anche da persone che hanno, che si sporcano le mani nel vero senso del termine, quindi sono molto disponibili anche a raccontare la propria esperienza e a raccontare anche le storie che ascoltano ogni giorno. Per quanto riguarda la seconda domanda, penso che la situazione sia talmente caotica all'interno di questi hotspot che in realtà la presenza, cioè penso che sia molto grave il fatto che Medici Senza Frontiere e l'ACNUR abbiano denunciato questa e che abbiano deciso di andarsene dagli hotspot, che sia una cosa molto grave e che quindi le violazioni che sono avvenute all'interno siano talmente gravi che non è che cambino il giorno dopo, nel senso che di fatto si stia vivendo una situazione di totale illegalità dal punto di vista internazionale, perché che non penso che la situazione il giorno dopo il giorno dopo in cui sono andati via l'UNHCR e Medici Senza Frontiere sia tanto cambiata. Cioè la modalità hotspot, che è la stessa comunque che si sta applicando nel sud Italia, in particolare nei 3 hotspot che sono stati aperti, prevede di fatto un'analisi, una procedura accelerata per la richiesta di asilo. Quello che sta avvenendo in particolare in Sicilia, in Grecia non lo so, ma penso sia più o meno uguale, è quello di selezionare in base alla nazionalità, quando invece il diritto di asilo è un diritto soggettivo. L'articolo 33 della Convenzione di Ginevra dice che ogni singola persona, non è che debba essere di una nazionalità, ha diritto di asilo. Quindi in Sicilia so che ti chiedono ma sei qui per lavorare? Se ti rispondono, se la risposta è sì, già escludono che tu ovviamente faccia la richiesta di asilo. Però penso che in uno spot non si possa fare questa cosa, che la richiesta di asilo sia una questione molto complicata, molto, non complicata, molto delicata, e che richieda determinati tempi. Quindi anche se si legge la roadmap proprio sugli hotspot, non c'è nessun riferimento al diritto internazionale, si fa riferimento solo alla prassi, non c'è nessun riferimento alla formalità delle leggi. E quindi penso che la prassi anche in questi hotspot in Grecia abbia preso un po' il sopravvento e sia il motivo per cui siano andati via. Penso che comunque la situazione sia uguale adesso, non sia, cioè forse non può nemmeno peggiorare, è talmente grave che forse non può nemmeno peggiorare. A me una cosa che ha stupito molto quando sono state i domeni è stato che eravamo lì e davanti a noi c'erano i poliziotti greci e i poliziotti macedoni che controllavano l'accesso dalla Grecia alla Macedonia, e ogni persona doveva avere un documento che attestasse la nazionalità. È un documento che viene rilasciato dalla Grecia, dall'ufficio centrale sostanzialmente ad Atene, che attesta la nazionalità del cosiddetto richiedente asilo. E quindi se la nazionalità era solo siriana, io ero andata nel momento in cui potevano passare solo i SIA, quindi se uno non era non SIA, veniva respinto e portato ad Atene, costretto per di più a pagarsi il suo stesso trasferimento, sempre 25 euro. E lì c'erano i membri dell'UNHCR che nel momento in cui una persona presentava un documento che era diverso, cioè che ad esempio si diceva che non era siriano, noi abbiamo assistito alla scena di un libico che diceva che scappava dall'ISIS, comunque aveva la nazionalità libica, questa persona è stata presa, è stata rimandata, cioè abbiamo solo visto allontanarsi con un poliziotto dopo che insomma aveva pianto, era in una situazione proprio, era disperato. E da un punto di vista del diritto internazionale questo non è proprio legalissimo, eppure l'UNHCR era lì in qualche modo a legittimare questo. Quindi forse il fatto che siano andati via, non dico che sia quasi un elemento positivo, ma bene o male forse non legittimi più determinate pratiche. È vero che significa chiudere gli occhi, però forse un hotspot senza l'UNHCR diventa qualcosa di illegale e bisogna fare qualcosa per agire.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
E siamo così alla parte conclusiva, l'ultima mezz'ora o poco più di Voci dalle Dolomiti. Abbiamo dedicato la prima parte della trasmissione di questa settimana a presentare l'incontro in programma venerdì 7 ottobre alle 20.30 alla Casa dei Beni Comuni di Belluno con Diego Saccora e Anna Clementi, della quale abbiamo sentito la voce poco fa, per presentare il loro libro Lungo la rotta balcanica. E ora ci occupiamo invece di agricoltura. Ci occupiamo di agricoltura perché il Comune di Belluno ha segnato il primo significativo successo della campagna Liberi dai Veleni. Il Consiglio Comunale infatti ha adottato, sostanzialmente senza modifiche, il regolamento antipesticidi pericolosi elaborato dal Movimento Terra Bellunese, sostenuto dalla campagna Liberi dai Veleni, e da una raccolta di firme che in pochi mesi aveva superato le 6.000 adesioni. Dunque il capoluogo della provincia di Belluno intende promuovere forme di agricoltura rispettose dell'ambiente e della salute, introducendo norme severe sull'utilizzo di pesticidi e fitofarmaci. Il nuovo regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con 21 voti a favore, 2 astensioni e 2 consiglieri che non hanno partecipato alla votazione. Oltre alla maggioranza, che è rappresentata da una coalizione di liste civiche di centro-sinistra, si sono schierati a favore del regolamento il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, che siedono all'opposizione. Ora l'auspicio dei promotori della campagna Liberi dai Veleni, che era nata oltre 2 anni fa, molto partecipata da singoli e da associazioni, l'auspicio è che altri municipi seguano l'esempio di Belluno, a cominciare dalla seconda città della provincia, che è Feltre, dove l'iter di questo regolamento era già in fase avanzata. Per i coltivatori, con l'approvazione del regolamento, in Comune di Belluno sarà possibile utilizzare nei trattamenti solo i prodotti alternativi a quelli classificati pericolosi. Nel regolamento, infatti, sono indicate espressamente le sigle presenti nelle etichette dei prodotti di quelli che non sono più utilizzabili. Sullo sfondo dell'iniziativa Liberi dai Veleni c'è un fenomeno in atto da qualche anno che è stato peraltro analizzato varie volte anche qui a Voci dalle Dolomiti, a Radio Cooperativa. Trovate traccia di questo nei podcast della trasmissione. Un fenomeno che è la conversione di molti terreni bellunesi reperibili a buon mercato alla coltivazione della vite o della mela. Spesso si tratta di piani di espansione di imprese venute da fuori provincia, tanto che gli attivisti della campagna Liberi dai Veleni parlano apertamente di colonizzazione agricola. A imprimere un'accelerazione a questo fenomeno è stata, fra l'altro, la decisione della Regione Veneto di estendere alla provincia di Belluno l'area del Prosecco DOC, un presupposto fondamentale per i produttori della pedemontana trevigiana in cerca di nuovi spazi per il business delle bollicine del Prosecco. La preoccupazione delle popolazioni bellunesi, ma anche di diverse amministrazioni locali, è che si intenda esportare quassù nel territorio dolomitico, a scopi speculativi anche per i contributi pubblici previsti, il modello di agricoltura intensiva con largo impiego di pesticidi e di fitofarmaci già attuato da decenni nelle zone di provenienza delle aziende agricole, zone nelle quali peraltro c'è parecchia mobilitazione dei cittadini proprio perché c'è preoccupazione per i possibili effetti di questo modello intensivo di agricoltura sulla salute e sull'ambiente. La vasta adesione popolare all'iniziativa, alla campagna Liberi dai Veleni, con la proposta concreta di un regolamento di polizia rurale da sottoporre ai comuni bellunesi, potrebbe a questo punto indurre un cambio di rotta nelle attività agricole in questione. Questo resterà da vedere, così come resteranno da vedere i controlli che sarà possibile effettuare concretamente sulle attività e sui trattamenti nelle campagne in comune di Belluno. Comunque sia, il segnale che arriva da Belluno è sicuramente molto forte e chiaro, e lo stesso movimento Terra Bellunese sottolinea che dovrà esserci un regime di vigilanza all'altezza della portata delle nuove norme che in sostanza orientano il modello agricolo verso quello biologico. Fra l'altro si è parlato parecchio negli ultimi anni di conversione dell'intera provincia di Belluno a distretto biologico dell'agricoltura, e se ne è parlato anche sulla scia di una proposta che era arrivata dal Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, e probabilmente con l'adozione di questi regolamenti, se si estendesse ad altri comuni, questo passaggio potrebbe diventare molto più semplice. E la campagna Liberi dai Veleni esprime ovviamente soddisfazione per questo passaggio importante in comune di Belluno, per questo voto, ma sottolinea anche che nella fase preelettorale, visto che l'anno prossimo si andrà al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale di Belluno, l'elezione del nuovo sindaco, in questa fase la campagna Liberi dai Veleni vigilerà e stimolerà l'amministrazione comunale in modo che possa adottare in questo periodo invernale cui andiamo incontro tutte le azioni necessarie per adeguare al regolamento appena approvato le prassi di gestione del verde pubblico, per sostenere agricoltori, allevatori e hobbisti nell'avvicinamento alle nuove regole, per preparare il personale di polizia municipale a gestire lo strumento normativo. A proposito di tutto questo, vi ripropongo ora una parte di una conversazione raccolta con esponenti del movimento Terra Bellunese, che sono il gruppo che aveva elaborato, il gruppo di lavoro che aveva elaborato questo regolamento di polizia rurale che è stato poi proposto alle varie amministrazioni comunali della provincia di Belluno. Ascoltiamo dunque le voci di Antonella Galantin, Giada Pislor e Laura Solinas.
Terra Bellunese ha una caratteristica, è un movimento nato dal basso, è un movimento, non c'è tessera, non c'è un'appartenenza fissa, però noi per primi siamo rimasti molto colpiti del fatto che quando l'anno scorso abbiamo cominciato a trovarci per cercare di capire, per cercare di riflettere su questo cambiamento che a noi sembrava epocale, di cambiamento dell'uso dei terreni, perché l'agricoltura fa territorio, l'agricoltura sappiamo che fa fatica dal punto di vista economico a stare in piedi, però mantiene il territorio per una quota di persone che è 1/100 rispetto a chi la cura, cioè più o meno l'1%, 1-2% sono agricoltori e tutti noi però ne godiamo o ne subiamo. E quindi appunto noi eravamo cittadini di ogni genere, io personalmente sono anche un agricoltore, sia pure forse non di elezione, nel senso che sono arrivata a fare l'agricoltore perché ero interessata, perché mi sono resa conto che era importante mantenere i terreni intorno a casa mia ed era importante che io per prima mi ci dedicassi e capissi come era, perché avevo subito, diciamo, gli effetti dell'inquinamento, di colture convenzionali che inficiavano la mia scelta di venire a vivere in campagna, non più in città. E sono anche la coordinatrice, la presidente dell'associazione di tutela del fagiolo Gialette, presidio Slow Food, e alla Slow Food nazionale, ci tengo a precisare, a aderito e sostiene la proposta che come Movimento Terra Bellunese abbiamo fatto di regolamento di polizia rurale sull'uso sostenibile dei fitofarmaci. Comunque circa un anno e mezzo fa abbiamo cominciato a trovarci e abbiamo cercato di fare le cose per bene, cioè di non avere preconcetti, abbiamo incontrato ogni genere di esperti, ci siamo fatti credo un'idea con sociologi, con persone che a vario titolo si occupano di agricoltura di ogni genere e poi ci siamo dati delle priorità, la priorità che abbiamo visto, l'urgenza era appunto cercare di, con un regolamento, cercare di delineare una strada per uno sviluppo che potrebbe essere ancora possibile, caratterizzante, virtuoso e d'altro canto coinvolgere i cittadini, perché gli effetti di una scelta o di una non scelta tutti li subiamo. E troviamo, ecco, personalmente una delle cose che mi disturba è il fatto che gli amministratori tendano a delegare questa cosa a chi? Agli agricoltori. Gli agricoltori, alcuni hanno dimostrato che si può fare agricoltura biologica, sostenibile, e dovrebbero invece delegare questa materia, che è una materia di salute pubblica a lungo termine, è una materia di scelta strategica del paesaggio, dovrebbero delegare a agroecologi, a paesaggisti e a medici.
Sì, io e Antonella fra l'altro siamo anche architetti e entrambe facciamo parte di un gruppo di acquisto solidale, quindi con il tema del territorio.
Quale è il gruppo, così giusto per cerchiamo di localizzare la cosa, certo. In quale luogo?
Sì, il Gas Grilli Belluno della città di Belluno appunto, e del Gas Mame Bimbi anche. E che è una parte di questo gas. E quindi con la tematica del cibo abbiamo a che fare ci siamo arrivati attraverso tante strade. È un discorso molto più ampio che si lega appunto al territorio, alla cura del territorio e approfondisce proprio il tema del cibo, che ci tengo a dirlo, non è una merce come ahimè invece oggi è diventato, ma è un alimento, prima di tutto un alimento, e quindi noi da questo presupposto siamo partiti, che vogliamo alimentare noi stessi e le nostre famiglie e vogliamo che i nostri concittadini si alimentino appunto in un modo diciamo sano e libero, mentre attualmente il sistema economico legato all'agricoltura ha trasformato gli alimenti in un meccanismo che per avere finanziamenti, e sappiamo che i finanziamenti sono veramente difficili da raggiungere per le piccole aziende perché sono un sistema organizzato per spesso per sostenere imprese che invece hanno un giro d'affari completamente diverso. Quindi come liberi cittadini ci siamo guardati in faccia e qualcuno ha avuto questo guizzo di dire troviamoci insieme, proviamo a chiamare altra gente, proviamo ad approfondire, una delle tematiche che è uscita è stata proprio questa, quella di riuscire anche a trovare un sistema per capire come le piccole aziende, quelle che facevano bene, che fanno il bio e che ci sono nella nostra provincia, e ci tengo a dire tante di queste aziende sono fatte da persone che vengono da fuori provincia, quindi non è che noi a prescindere ce l'abbiamo con quelli che vengono da fuori.
Qualcuno è anche scappato da qualche zona dove era impossibile fare il biologico perché era circondato da convenzionale, no?
Esatto, quindi diciamo anche questa tematica per noi è fondamentale, quello di sostenere le nostre aziende, i gruppi di acquisto solidale dovrebbero avere un ruolo fondamentale in questo, però c'è comunque diciamo una presa di coscienza che sta pian pianino emergendo, e quindi pian pianino si troverà anche il sistema organizzativo, ci stiamo lavorando anche in collaborazione con gli altri gas della provincia attraverso il gasdotto. È una cosa che va veramente a rilento, perché poi queste sono tutte attività che si fanno a parte, oltre al lavoro, alla famiglia e via dicendo, quindi è ovvio che i tempi non sono rapidi, diciamo. Però è importante sottolineare anche questo, che ci sono delle sinergie nei territori, magari proprio in quelli piccoli, che possono, insieme alla petizione, insieme alla progettualità, diciamo, mettere insieme all'informazione, alla comunicazione, come diceva prima Antonella, sono delle diciamo sono le tre linee, le tre strategie che noi vorremmo portare avanti come Terra Bellunese per, diciamo, trasformare il futuro del nostro territorio. E infatti ci eravamo anche suddivisi in gruppo, ma insomma, in tre gruppi diversi, uno dedicato alla progettualità, uno alla comunicazione appunto e uno alla produzione del regolamento che ha citato Laura sull'uso sostenibile dei fitofarmaci.
Io sono Antonella e nel mio lavoro mi occupo di pianificazione territoriale, non sono quindi un agricoltore e non so quasi nulla di agricoltura, lo imparo da ascoltando le persone che ho incontrato adesso nel movimento, però credo che anche una delle questioni, insomma, che mi abbia portato a buttarmi così di impeto, direi, nel movimento o nel creare qualcosa di costruttivo è proprio il tema della pianificazione, delle strategie. Io penso che che il nostro territorio bellunese sia talmente ricco e bello e noi spesso non ci accorgiamo di stare seduti sopra un tesoro, no? Ce ne accorgiamo nel momento in cui qualcun altro lo vede. Questo segnale di questa incursione, diciamo, dall'esterno per noi è stata una sveglia. Se è un valore per qualcun altro, cerchiamo di capire che valore è per noi. Allora, per chi viene da fuori, appunto, per queste aziende che fanno sostanzialmente una speculazione, è un valore economico, è un giro di soldi, è anche complicato, ci sono le quote dei vigneti, ci sono i finanziamenti europei, eccetera, c'è tutto proprio una cosa quasi meccanica che entra e spiana la terra, no? E noi allora siamo stati costretti a rivedere quello che avevamo e che tanti ci invidiano e noi tante volte non sappiamo di avere, e quindi un suolo fertile perché magari non è stato tanto lavorato negli anni, la biodiversità, la possibilità di uno sviluppo di un certo tipo, sostenibile magari nel biologico, eccetera. Sono emersi un po' tutti questi temi che sono legati ad avere visioni sul futuro, e noi come movimento su questo siamo molto, come dire, anche travagliati, nel senso che ci rendiamo conto come cittadini, insomma, che c'è necessità di questa visione, ci rendiamo anche conto che non è in mano nostra in un certo modo, no? Non siamo noi decisori, non siamo noi quelli che possiamo costruire strategie, finanziamenti, eccetera, perché non siamo dentro alle stanze, no, dove queste cose si decidono, perché noi facciamo altro di lavoro e quindi non abbiamo magari il tempo, però in qualche modo noi vogliamo pungolare, noi vogliamo mettere la pulce all'orecchio, vogliamo stimolare i decisori, per cui appunto anche la petizione è rivolta alle istituzioni, ai decisori, i regolamenti sono uno dei primi segnali che abbiamo voluto mandare ai comuni, ai sindaci, perché prendessero subito una posizione a tutela dei cittadini e dell'ambiente.
Sì, io sono Emma e sono non legale, però diciamo vengo da una famiglia contadina e quindi alla terra mi sono sempre avvicinata e durante il tempo libero la coltivo. E, a volte è appunto da un anno e mezzo che noi stiamo lavorando su tematiche diverse, che sono tematiche enormi e sono tematiche che noi stessi stiamo imparando un po' per volta, come il fatto della biodiversità nascosta che c'è ed è presente nel nostro territorio. E voglio dire che mi è capitato un incontro casuale con una persona che non vedevo da tempo proprio nel sagrato davanti al Duomo una settimana fa, e avevo in mano la petizione. Per cui ho visto questa persona che non vedevo e gli ho raccontato di quello che stavamo facendo, e lei mi ha detto che qualche settimana prima aveva letto un articolo sull'Amico del Popolo che parlava di questo fenomeno ed era stata contattata da un'agenzia per la vendita di alcuni terreni di cui lei è proprietaria assieme ad altri del paese, sto parlando del paese di Soverzene, del comune di Soverzene. E quando ha letto l'articolo gli si è accesa la lampadina. Ha letto l'articolo e lei ha detto di no a questo azente che stava facendo questo acquisto di terreni, e poi è andata dagli altri paesani con l'articolo sotto braccio per illustrare il fenomeno e per convincere gli altri a non vendere. Ed ha avuto, è una persona molto ragionevole e molto ascoltata, ed ha avuto l'effetto di non vendere alcuni terreni che si trovano nella zona sopra Calola, al MAS, in Fiorane.
C'è un tema di cui abbiamo parlato spesso qui a Voci dalle Dolomiti, a Radio Cooperativa, che è quello dell'ipersfruttamento idroelettrico dei corsi d'acqua della provincia di Belluno. col quale ci sono sicuramente dei parallelismi con questo fenomeno ora della colonizzazione delle terre agricole, delle acquisizioni speculative, degli impianti di coltura intensiva e così via. E quindi immagino che ci sia anche stata una qualche saldatura con chi era o che già voi stesse foste in qualche modo sensibili o impegnate in quell'altra battaglia che peraltro non è finita, anzi. E questo è un punto. Un altro è che vorrei ricordare ai nostri radioascoltatori che è stato ospite ai microfoni Radio Cooperativa tempo fa Tiziano Fantinelle di Coltivare Condividendo, che è un altro gruppo informale che però è stato seminato appunto molto dal punto di vista proprio della conoscenza e dell'informazione sulle tematiche dell'agricoltura, del tipo di approccio con la terra, e nel sito bellunopop.it oppure in quello di Radio Cooperativa ci sono i podcast appunto delle trasmissioni in cui Tiziano Fantinella ha raccontato questa visione, l'attività e il recupero delle sementi tradizionali, che quindi immagino che il terreno, per restare alla metafora, sia abbastanza fertile per chi poi ora come voi cerca di approfondire e divulgare conoscenze più specifiche partendo da un'emergenza che è quella appunto di questa colonizzazione. Mi sembra che Laura volesse dire qualcosa, oltre a spiegarci la storia del fagiolo.
Vi spiego poi la storia del fagiolo, ma mi piaceva fare proprio una connessione tra il discorso che hai fatto tu sui beni comuni e il discorso che faceva Emma sui valori economici. Cioè, noi abbiamo la maggior parte dei processi decisionali dei nostri amministratori che si basano in maniera molto pesante su parametri economici che non sono dei descrittori completi di quello che è il nostro interesse, di quello che è il nostro comune sentire. Il fatto che l'amica di Emma abbia deciso di non vendere, quindi apparentemente di essere contro il suo interesse, in realtà significa che ha riconosciuto un interesse superiore. Se poi andiamo a fondo dal punto di vista economico, ecco, bisogna anche un po' sfatare quello che propongono le agenzie immobiliari per fare il loro onesto interesse, ma molto, molto trasparente, ovvero se nel giro di pochi anni, io cito l'esperienza proprio mia personale, i terreni che coltivo sono più che raddoppiati di prezzo in 4 anni. Perizia contro perizia in 4 anni. Perché? Perché è venuto fuori che il prosecco tira e è una delle zone evocate. Potrebbe essere la mela, potrebbe essere qualunque altra coltura che dà un reddito per unità di area maggiore. Il fatto è che questo provoca nel giro di qualche decennio una sorta di bolla speculativa. Ad esempio, in Alto Adige un terreno a frutteto vale addirittura fino a 500-600 mila euro. Ed è una cosa pazzesca, vale 20 volte un terreno agricolo bellunese. A questo punto, se un investitore, perché lo chiamo un investitore, di là compra al doppio, al triplo del suo valore attuale un terreno nostro, fa un affare incredibile. Noi crediamo di aver avuto qualche beneficio, in realtà stiamo svendendo un qualche cosa che per lui ha molto valore, e soprattutto stiamo mettendo per una vendita, stiamo sballando completamente il mercato degli acquisti e stiamo mettendo in croce un'agricoltura bellunese che è basata sull'estensione, cioè su cose che richiedono molto spazio e danno poca intensità di reddito per unità di area. Il fatto è che questo tipo di colture richiede meno trattamenti e meno inquinamento. E che cosa ha? E veniamo al bene comune. Il bene comune che si fa fatica a riconoscere, perché l'acqua la vediamo tutti, l'acqua che manca, dice ma porca miseria, c'era, non c'è più. E invece la fertilità del suolo non è così immediata da riconoscere, eppure è quella che garantisce la sopravvivenza dell'umanità, cioè qua è in gioco qualcosa di veramente fondamentale. e la fertilità dei suoli bellunesi è ancora più che decorosa, a differenza di quello che succede nella pianura. In pianura padana ci sono molte aree che ormai sono in una condizione subdesertica, cioè una cattiva gestione nel giro di pochi decenni le ha radicalmente trasformate. Non è l'unico caso, nella storia ci sono stati esempi di questo genere anche in come dire, in quantità, in estensioni molto molto maggiori. Un esempio citato da Jared Diamonds nel libro Collasso riguarda l'Australia. L'Australia che è stata gestita dai coloni inglesi come se fosse l'Inghilterra, in realtà le caratteristiche del suolo erano diverse e l'hanno completamente diversificata perché hanno esaurito le risorse che c'erano, cioè non sono stati capaci di utilizzare quello che la terra poteva dare. Quindi la fertilità del suolo è sicuramente un bene comune fondamentale che noi ancora abbiamo. L'altro nostro tesoro è la biodiversità, biodiversità che non è, certo, hai parlato dei fagioli, i fagioli sono bellissimi, sono carini da vedere, quindi io stessa ho una collezione di una cinquantina di tipi di fagioli diversi e con gli altri produttori di legumi slow food abbiamo creato una rete, si chiama Slow Beans, ci siamo impegnati ad andare in giro sempre quando veniamo chiamati col tesoro, col nostro forziere della biodiversità, con tutti questi bei legumi colorati che fanno sempre una gran scena, un gran piacere. Uno dice, ah guarda, 1, 2, 3, 4, ma sono ancora pochi, cioè biodiversità è la biodiversità dei microrganismi, per esempio, è la biodiversità di tutti quegli animaletti che non sappiamo neanche contare, numerare e che sopravvivono soltanto se noi siamo discreti nel gestire la terra e nel mantenere il suolo. Si può fare, con l'agricoltura biologica si può fare e per fortuna anche il consumatore lo sta capendo, perché l'agricoltura biologica è l'unico settore che sta crescendo a due cifre da una decina di anni, senza segnale di arresto. Anche le persone che hanno qualche difficoltà economica preferiscono investire in salute in ultima analisi, perché hanno capito che mangiare più sano fa bene al terreno di tutti e fa bene innanzitutto a noi stessi. Ci guadagniamo in salute, spenderemo meno in medicine.
A proposito di questo argomento, noi organizzando alcune serate abbiamo collaborato con i medici dell'ISDE, che è l'Associazione Internazionale dei Medici per l'Ambiente, cioè la sezione in Italia. Abbiamo organizzato alcune serate e loro divulgano diversi materiali, articoli, studi, eccetera. Li collezionano ovviamente perché è importante avere una buona base scientifica di studi. Noi siamo entrati in contatto anche con altre associazioni, anche chi si era occupato per esempio della difesa del problema dell'acqua, bene comune, che ci ha contattati per sapere anche noi che cosa stavamo facendo, che competenze abbiamo e come avremmo potuto collaborare insieme, perché effettivamente l'unione di più associazioni crea l'unione di tante reti di persone, quindi divulgare diventa, non dico più semplice, però più efficace probabilmente.
Radio Cooperativa, questa è Voci dalle Dolomiti, stiamo ascoltando alcune rappresentanti del movimento Terra Bellunese e della campagna Liberi dai Veleni, un'iniziativa che venerdì scorso ha registrato un importante risultato con l'approvazione in comune di Belluno del regolamento che sostanzialmente mette al bando i pesticidi e fitofarmaci pericolosi.
Regolamento che diciamo disciplina tutta la parte agricola del territorio comunale e quindi dalle strade rurali agli allevamenti e anche l'uso dei pesticidi. Quando noi abbiamo diciamo promosso questo regolamento abbiamo fatto una indagine per vedere se c'erano dei regolamenti già presenti in provincia e abbiamo trovato poca cosa, proprio perché la provincia di Belluno non era preparata per un uso massiccio e pesante di pesticidi.
Quindi non tutti i comuni che avete contattato erano dotati storicamente di un regolamento di polizia rurale?
Dirò di più, l'aveva adottato
Il regolamento di polizia rurale esisteva, però non si occupava di fitofarmaci. L'unico regolamento esistente in provincia di Belluno che si occupasse di fitofarmaci è stato quello del comune di Cesio Maggiore, che l'aveva adottato più o meno 3 anni fa perché aveva il problema dei meleti. Okay.
Della migrazione trentina, diciamo.
Esatto, esatto. Per il resto è zero assoluto, non c'era presenza di questa tipologia di regolamento. Per cui il primo aspetto che la petizione ha ad oggetto è appunto l'adozione e il fatto di sensibilizzare i comuni su questa tematica. Perché è importante questo il regolamento riguarderebbe non soltanto l'uso industriale dei fitofarmaci, ma anche l'uso domestico, perché spesso c'è un abuso anche da parte di chi coltiva gli orti dei fitofarmaci, proprio perché non si conoscono gli effetti e a volte vengono o abbondati o si abbonda nel terreno, oppure anche lo scarto dei prodotti che non si usano vengono poi magari messi per sbaglio nelle fognature e quindi vanno a danneggiare ovviamente le falde. Gli altri
posso chiederti ancora per capire meglio, con il regolamento che proponete voi ai comuni, quali tipi di limitazioni, quali sarebbero i benefici per la cittadinanza, l'ambiente e anche immagino gli operatori agricoli che se ne trarrebbero? Che tipo di provvedimento in concreto sarebbe? Tu non puoi fare che cosa?
Tu non puoi usare in tutto il territorio del comune, e questo è l'elemento innovativo che questo regolamento ha rispetto ai regolamenti che esistono nel territorio nazionale, è che noi abbiamo voluto tutelare l'intero territorio comunale, per cui mentre gli altri regolamenti prevedono un divieto di usare prodotti tossici, molto tossici e nocivi con riferimento a delle zone, okay, che possono essere le zone abitate oppure le zone sensibili come gli asili, i parchi dove c'è la presenza di popolazione. Ecco, l'elemento dirompente per noi è che vogliamo tutelare tutto il territorio bellunese, perché non ci può essere una distinzione tra chi abita in un centro abitato e chi abita in periferia, proprio perché sappiamo che uno dei problemi della bellunese è lo spopolamento, e chi vive in periferia e nelle zone più isolate è un eroe, e quindi è assurdo che non tuteliamo queste persone, in primis queste persone.
Noi ci stiamo lavorando dallo scorso anno, quindi i primi contatti con le amministrazioni potevano essere a fine dell'anno scorso. E abbiamo diffuso la bozza completa, quindi pronta per essere adottata se vogliamo dalle amministrazioni, perché l'idea era proprio quella di sostenere i comuni in un tema nuovo e complesso. A febbraio non c'è ancora nessuna amministrazione che si sia sbilanciata nell'adottarlo. Ci sono alcune amministrazioni più sensibili, quindi con cui abbiamo più interlocuzioni, per esempio Feltre, dove siamo stasera, o Ponte nelle Alpi, però di fatto nessuno ha ancora fatto il passo di adottare questo regolamento innovativo e pensato per il territorio bellunese. Abbiamo capito però che avevamo centrato l'argomento quando un'associazione di categoria dell'agricoltura, Coldiretti, senza inviare a noi questa lettera, ha inviato a tutti i comuni della provincia una lettera in cui chiedeva di non adottare il regolamento che noi avevamo trasmesso, e sostanzialmente screditandolo, sostenendo la non utilità del regolamento in quanto l'agricoltura bellunese è già provata dalle difficoltà climatiche e quindi non va ulteriormente appesantita la difficoltà, eccetera, e noi abbiamo detto allora ce n'era bisogno. Anche per questo nasce la petizione, perché gli amministratori devono essere stimolati, loro hanno veramente un compito ingrato, perché da una parte hanno appunto questi interessi economici, dall'altra hanno valori inestimabili come la salute, come l'ambiente, e noi dobbiamo fare pressione in qualche modo, dobbiamo chiedere di scegliere.
Belluno Pop. I'm a Venus for your Mars. voci dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to thee.
Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
E finisce qui la prima puntata del mese di ottobre 2016 di Voci dalle Dolomiti. Abbiamo ascoltato nella seconda parte le esponenti della campagna Liberi dai Veleni. Il regolamento proposto da questa iniziativa, supportata anche da una vasta petizione, è stato approvato dal primo comune, il capoluogo, il comune di Belluno, venerdì scorso, il 30 settembre. Un grande successo dunque, troverete traccia di questo e di altro al sito bellunopop.it, dove ci sono degli approfondimenti e i documenti in questo quindi il regolamento che mette al bando i pesticidi e i fitofarmaci pericolosi. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento con la presentazione del libro Lungo la rotta balcanica, in programma venerdì sera il 7 ottobre alle 20:30 alla Casa dei Beni Comuni di Belluno. Questo è tutto da parte mia, Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto e appuntamento, se lo vorrete, martedì prossimo qui a Radio Cooperativa. Buona serata.
Might as well get used to this. Step to a spot here, healthy or sick. I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi in a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms.
Psychically in tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars.
I'm the Venus for your Mars. I'm the healing.
Psychically in tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars.